Adesso passiamo invece la parola a Sandra Vernero. Sandra Vernero, che è cofondatrice e vicepresidente di Slow Medicine e coordina a livello nazionale un progetto che è diventato fortunatamente abbastanza noto, di cui parlerà sicuramente. Si chiama Fare di più non significa fare meglio, ma è parte di un progetto anche internazionale che si chiama Choosing Wisely. Il punto di cui Sandra parlerà è ben espresso anche nella Carta di Bologna e riguarda proprio l'appropriatezza e i limiti un po' intrinseci alla medicina e alla scienza in generale. A te, Sandra.
Allora, buongiorno a tutti. Io sono un medico, anestesista rianimatore. Ho fatto 20 anni di rianimazione, poi mi sono occupata di miglioramento della qualità e sono cofondatore della Slow Medicine, che non è una nuova società, ditemi. Ah, perfetto. Perfetto. Qui c'è una regia.
Dietro la tavola.
Sto ferma. Allora, la Slow Medicine non è una nuova società scientifica, è un'associazione, noi lo chiamiamo una rete di idee in movimento, fondata da professionisti, però fin dall'inizio aperta a tutti i cittadini. E questa è un po' la novità. Noi volevamo lanciare anche un messaggio ai cittadini e fare un'alleanza tra professionisti e cittadini. Siamo in connessione con Slow Food. La nostra definizione di Slow Medicine è stata una cura sobria, rispettosa e giusta. Il sobria, fare di più non significa fare meglio, l'appropriatezza. Rispettosa, rispetto dei valori, aspettativi e desideri delle persone, quindi ascoltare le persone, comunicare la relazione, e giusta, appropriatezza e l'equità. Ci accorgiamo sempre di più che queste tre caratteristiche, a volte noi le consideriamo in modo separato, invece vanno insieme, si devono integrare. Questo è il nostro manifesto, la fondazione è stata nel dicembre 2010 e una delle prime cose che abbiamo fatto nell'ambito per quanto riguarda l'appropriatezza è che abbiamo pensato che, questa è assoluta ad opera del nostro presidente Antonio Bonaldi, la definizione dei 7 veleni della fast medicine. Allora, intanto, ecco, slow medicine non vuol dire tanto lento quanto riflessivo, il fermarsi un attimo a riflettere prima di fare le cose, quindi anche nell'urgenza pensare se è appropriato fare le cose. Fast medicine è un po' il suo contrario, una medicina poco umana, molto tecnologica, poco riflessiva. Allora, noi abbiamo pensato che dovevamo incominciare a sfatare alcuni miti, alcune opinioni comuni che senza accorgersene abbiamo un po' dentro di noi quando anche parliamo applichiamo la medicina. Il primo è che il nuovo sia meglio. Non è vero, a volte sì, però a volte sono immessi dispositivi come per esempio le nuove insuline, molti nuovi farmaci, eccetera, che sono immessi in commercio perché ci sono delle pressioni enormi economiche e finanziarie e noi non ce ne accorgiamo. E allora c'è questo mito dell'innovazione anche nei nostri ospedali, per definizione andiamo avanti, il nuovo è sempre meglio. Che tutte le procedure utilizzate nella pratica clinica siano efficaci e sicure. Anche qui solo una piccola parte degli interventi che facciamo ha delle dimostrazioni di efficacia, altre no. E quindi dobbiamo avere uno spirito critico, un sano scetticismo, come dice Gianfranco Domenighetti, e porsi sempre delle domande. È chiaro che questi miti dobbiamo confutare sia da parte nostra, di professionisti della salute, e poi soprattutto anche farle capire queste cose ai cittadini. Poi che l'uso di tecnologie sempre più sofisticate risolverà ogni problema. Che apparecchi di radiologia, risonanza, TAC, a maggiore risoluzione siano sempre il meglio. Non sempre lo sono e non sempre le tecnologie più sofisticate sono la risoluzione dei problemi. Che il fare di più aiuti a guarire e migliori la qualità della vita. Per esempio in oncologia sappiamo benissimo che molte volte vengono messe in pratica delle terapie che peggiorano la qualità della vita, mentre invece sarebbe molto più appropriato una cura palliativa. importanza però anche qui dell'appropriatezza e della relazione, quindi parlare con i pazienti, comunicare e ascoltarli. Scoprire una malattia prima che si manifesti è sempre utile, gli screening, la cosiddetta prevenzione, che molto spesso in realtà è una diagnosi precoce, e anche qui sappiamo che alcuni screening sono efficaci e altri no, come il PSA per il tumore della prostata. Che i fattori di rischio potenziali debbano essere trattati con i farmaci, le soglie di normalità nel tempo si sono sempre abbassate e questo è un pretesto poi per prescrivere farmaci, mentre invece sappiamo che soprattutto nei pazienti in salute normali eccetera, la cosa che funziona molto di più sono le abitudini di vita, movimento, alimentazione più che i farmaci, e quindi l'abbassamento di queste soglie molte volte è anche indice proprio di un grosso conflitto di interesse. Per controllare emozioni e stato d'animo è utile affidarsi alle cure mediche e qui c'è anche un fenomeno che in psichiatria ma un po' in tutta la medicina del cosiddetto disease mongering, la creazione delle malattie. Quindi delle condizioni come, non so, a volte la depressione, il lutto, l'insuccesso, sono catalogate come malattie oppure anche altre condizioni e quindi c'è proprio una medicalizzazione e spesso e volentieri trattate con i farmaci, anche che nei bambini, l'irrequietezza, eccetera. E sappiamo che la comunicazione, cui noi il bombardamento di comunicazione cui siamo sottoposti, va proprio in questa direzione, cioè nel fare sempre di più e quindi nel lanciare nuovi farmaci, nuovi screening, eccetera. Ed è veramente difficile andare controcorrente, fare come i salmoni e lanciare una comunicazione un pochino diversa. Allora, come Slow Medicine abbiamo intanto pensato a cosa voleva dire sobrio rispetto giusto nelle varie condizioni. A Ferrara, un workshop all'inizio 2011, al tavolo curare malati, curare malattie, abbiamo individuato come cose fondamentali l'appropriatezza, quindi evitare il sovrautilizzo di indagini e trattamenti, però per far questo visitare il paziente, quindi la vecchia pratica della visita, della semeiotica, e ascoltarlo, dare valore alla storia del paziente, alla sua voce, la voce della vita, che è importante quanto la voce della medicina, e poi appunto non ritenere che il nuovo sia sempre meglio. E la nostra riflessione è stata che il sovrautilizzo, che è una parte della proprietà, perché c'è anche il sottoutilizzo, ma il sovrautilizzo è stato molto trascurato anche che da noi medici e soprattutto visto soprattutto come uno spreco. E allora il nostro atteggiamento è stato sì, però io per il mio malato voglio fare di più. Invece il sovrautilizzo, oltre ad essere uno spreco, è spesso e volentieri un errore. Perché ci sono, dobbiamo considerare i danni, che sono quelli diretti, dalle radiazioni, i mezzi di contrasto, gli effetti dei farmaci, persone anziane che hanno magari 15-20 farmaci con tutti gli effetti collaterali cui sono sottoposti. E poi anche esami inappropriati danno falsi positivi e sovradiagnosi. Quindi falsi positivi quando non c'è niente, l'esame è positivo, sovradiagnosi quando ci sono delle alterazioni che però lasciate a se stesso non avrebbero dato danni e invece scoperte tipo, non so, una cisti renale oppure una piccola ernia del disco se faccio un attacco al primo mal di schiena, o poi tutto un circolo vizioso di altri esami e poi trattamenti, interventi eccetera, quindi il sovratrattamento. E le stime sono concordi, negli Stati Uniti circa il 30% della spesa sanitaria per esami e trattamenti che non danno benefici, OMS 20-40%, eccetera. Ecco, vi ho riportato questo, che è un documento molto recente, novembre 2014, dell'Academy of Medical Royal Colleges, che parla, come molti documenti, la carta della professionalità medica del nuovo millennio, anche questo, della responsabilità dei medici nell'uso appropriato delle risorse. La cosa nuova di questo documento è che lega l'inappropriatezza, purtroppo lì non si vede, ma sono le varie pratiche in rosso inappropriate, la lega allo spreco finanziario, ma anche all'aumento della CO2. Quindi la constatazione è che il servizio sanitario è il settore pubblico a maggiore emissione di carbonio, e le emissioni sono associate non solo a quello che pensiamo normalmente, quindi la luce, il riscaldamento, eccetera, ma proprio a fattori clinici, quindi farmaceutici e medicali. E lì c'era, per esempio, un TAC, la risonanza, eccetera, quanto costano, quindi l'aspetto finanziario, e anche la produzione di CO2. E questo è proprio anche la sostenibilità non solo economica, ma anche ambientale nell'evitare gli sprechi. Allora, si sta incominciando a fare qualcosa, per fortuna. Una delle prime iniziative è stata Choosing Wisely, che è partita da una fondazione medica degli Stati Uniti, Labin Foundation, che ha invitato le altre società scientifiche a individuare ognuna 5 esami o trattamenti che spesso sono inappropriati. È partita nell'aprile 2012 con 9 società scientifiche, quindi 9 per 5, 45, 45 pratiche, ed è stata lanciata già dall'inizio in associazione con Consumer Reports, un'associazione di consumatori, noi chiameremo i cittadini, che ha ritenuto questa cosa anche molto importante proprio per i cittadini, appunto per evitare i danni. Adesso Choosing Wisely comprende quasi 70 società scientifiche e 400 test e trattamenti individuali, quindi ha avuto una grossa crescita negli Stati Uniti. Cosa importante, questi esami e trattamenti non sono proibiti, ma devono essere oggetto di discussione volta per volta tra medico e paziente, quindi di riflessione, no? Fermarsi un attimo e pensare se devono essere fatti o no. Allora, noi abbiamo ritenuto nel 2012, quando è stata lanciata Choosing Wisely, che fosse molto vicina allo spirito di Slow Medicine, sia per la questione dell'appropriatezza e del sovrautilizzo, e poi perché anche in Italia, anche come diceva Rossana, abbiamo dei buoni risultati con una spesa che complessivamente è inferiore a quella media dei paesi sviluppati, però anche da noi ci sono delle grosse aree di sovrautilizzo. Per esempio, con la Grecia siamo il paese in Europa che ha il maggior numero di apparecchiature di risonanza e TAC, e secondo i radiologi siamo il paese al mondo che esegue più risonanza magnetica per abitante, quindi veramente c'è un sovrautilizzo. Antibiotici, sempre con la Grecia siamo tra i primi per il consumo di antibiotici, e in parallelo siamo tra i paesi in Europa, noi la Grecia, Cipro, con maggior resistenza, quindi gli effetti ci sono. Altro settore è quello dei cesari, in cui siamo a testa nel mondo, poi ci sono molti altri. Allora abbiamo pensato che anche in Italia ci volesse un progetto analogo. L'abbiamo chiamato Fare di più non significa fare meglio, perché veniva dal nostro manifesto, dalla nostra definizione di medicina sobria. Abbiamo individuato le società scientifiche in Italia a individuare ognuna 5 esami o trattamenti che fossero comuni in Italia, quindi la realtà di casa nostra, che non apportassero benefici significativi ai pazienti e che invece li esponessero ai rischi. Abbiamo deciso di non inserire anche il criterio dell'alto costo, che c'è invece in Choosing Wisely, perché non volevamo che fosse visto come un razionamento, e a volte delle cose che costano poco invece danno danni. Invece anche noi abbiamo detto che questi esami e trattamenti devono essere oggetto di dialogo tra medico e paziente. L'abbiamo lanciato subito dopo, hanno aderito anche, l'hanno promosso la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, gli infermieri, perché anche lì l'abbiamo aperto subito a tutti i professionisti, altre istituzioni e anche istituzioni di cittadini, tra cui molto importante Altro Consumo, che ci fiancheggia e ci dà una grossa mano. E anche moltissime società scientifiche. Prima in assoluto quella dei radiologi. E poi vedete, allora le prime 10 sono quelle che hanno già individuato le liste di pratiche, le 5 pratiche nel 2014. Quindi abbiamo nel nostro sito liste di pratiche, tra cui anche quelle della medicina generale, 5 esami e trattamenti, radiologi, allergologi, neurologi, eccetera. E le altre, quelle che le hanno individuate già in questi primi mesi del 2015. Quindi in totale 22 società scientifiche, specifiche, e adesso ne abbiamo già di pronte delle altre, e 110 esami e trattamenti in Italia a rischio di inappropriatezza. Queste sono le altre società scientifiche che stanno lavorando. Siamo molto contenti anche i direttori ospedalieri, l'AMDO, i medici legali, i fisioterapisti e altre cose degli infermieri. Altro consumo, in parallelo, produce delle schede per i cittadini. Allora, la risonanza per il mal di schiena individuata dalla SIMG, dai radiologi, ha già la sua scheda per i cittadini, così gli antibiotici per il mal di gola e anche altre nuove pratiche, perché noi vogliamo quindi comunicare ai cittadini che capiscano, insomma, che non sempre prendere l'antibiotico è il loro vantaggio. Qui a Torino ha preso appena inizio un'implementazione molto importante della medicina generale sul territorio, sulle 5 pratiche della medicina generale, che comprende anche un corso per migliorare la relazione col paziente. Si stanno muovendo ospedali e aziende. Il primo ospedale è stato quello di Cuneo, che ha individuato al suo interno, in tutti i reparti, ogni reparto, 3 pratiche a rischio di inappropriatezza, coinvolgendo soprattutto i giovani. Locarno, perché abbiamo esportato la slow medicine in Svizzera, e molti altri ospedali che stanno facendo la stessa cosa, stanno individuando le pratiche, si stanno muovendo, Padova, Arezzo e altri. Abbiamo intenzione, stiamo costituendo una rete di ospedali e di aziende, ci sarà l'incontro a Cuneo proprio per confrontarsi e per valutare, perché vogliamo anche misurare queste pratiche, confrontare i vari ospedali e poi vedere se riusciamo a ridurle. A livello internazionale, Choosing Wisely Stati Uniti, poi Canada, ci sono state adesso 2 riunioni internazionali, Amsterdam l'anno scorso e Londra quest'anno, il movimento è diventato internazionale. A Londra qualche giorno fa abbiamo constatato che dopo Stati Uniti e Canada il movimento più avanzato è il nostro italiano. Comunque i paesi erano 17. Altra iniziativa di cui volevo parlare è Buongiorno Io Sono. L'abbiamo presa dall'Inghilterra, una dottoressa che ha lanciato un progetto Hello My Name Is. È stata ricoverata in ospedale, nessuno diceva il suo nome anche se lei era una collega, è uscita e ha lanciato questo progetto Hello My Name Is, in cui ognuno, ogni medico, infermiere si fa fotografare col proprio nome e soprattutto prende l'abitudine di presentarsi con nome e cognome al paziente. Noi l'abbiamo lanciato in Italia, Buongiorno Io Sono. Chiaramente la porteremo avanti anche nelle aziende della nostra rete, e adesso sta attaccando in Italia anche da parte dei cittadini, che dicono anche noi vogliamo fare la fotografia ed essere chiamati con nome e cognome, non come numero di letto o come una malattia. Come dicevo, l'appropriatezza va di pari passo con la relazione, quindi dobbiamo veramente imparare anche noi a relazionarci. Ho finito, abbiamo un gruppo Facebook, un sito dove trovate anche le pratiche sia italiane che Choosing Wisely tradotte, un libro che è anche sul banchetto fuori, e poi il cartello del Buongiorno Io Sono, quindi se volete anche voi mandarci la foto col vostro nome e cognome siamo contenti. Grazie.
Grazie mille Sandra, molto interessante l'esperienza di Slow Medicine. Per chi è su Facebook, io il gruppo lo consiglio, è un gruppo attivissimo ed è per me, insomma, dal mio punto di vista è interessante, ci sono un sacco di voci di pazienti, di cittadini, quindi è vera questa cosa che dice, non ci sono molti altri luoghi in cui ci sia uno scambio che, filtrato dalla rete, diventa anche molto più orizzontale, insomma, è vivido. Quindi mi sento di consigliarlo. Grazie.